So I say, you know something, I'm gonna use an hook with this song that maybe will spread it out a bit. So I went for spire, ba 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 ya ba ya, style, ba ba ya ba ya, spire, ba da 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 da, spire, bum, prop 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 prop.
Sabato 20 maggio 2017, Red Vibes, Captain Freddy.
Won't stop, won't give up the fight. I'll do it with all my might.
31esima puntata della 10ª stagione per Red Vibes. Ben trovato qui accanto mio fratello Degenerator ai controlli di Red Vibes.
Un bel ritrovato a tutti i radioascoltatori di Radio Sonar e un bel ritrovato al Mr. Green.
Eccomi di rientro, salve a tutti amici e amiche di radiosonar.net.
Un salutone generale a tutti coloro che ci ascoltano in streaming da Radio Sonar, a coloro che ci ascolteranno in podcast nelle prossime giornate, agli amici del San Papier di Roma che ci seguono sempre live il sabato sera. Puntata specialissima Mr. Green oggi, avevamo preannunciato.
Una puntata che stiamo aspettando da qualche settimana perché finalmente è arrivato il momento di ascoltare la mitica intervista che Freddie McGregor ci ha rilasciato prima della sua live performance qui a Lecce a Monteroni. Approfittiamo ovviamente per ringraziare la Get Up Music che ci ha concesso questo onore di poterlo raggiungere in hotel e passarci una mezz'oretta di chiacchierata con lui, una mezz'oretta interessantissima che oggi a spezzoni vi faremo ascoltare insieme a un nugolo di suoi grandissimi successi.
Innanzitutto una bellissima esperienza personale, Green, eh? Cioè per noi due che lo abbiamo visto, diciamo, da vicino aprirsi con i suoi ricordi, con quello che verrà fuori oggi nel corso dell'intervista, un personaggio di un'umanità straordinaria, oltre che un artista di spessore incredibile.
E quindi, assolutamente sì, assolutamente. Io poi
tornati bambini.
Esatto, particolarmente coinvolto perché è come se incontrassi, che ne so, Roberto Baggio, uno di quei miti, no, che ti hanno caratterizzato in questo caso la mia crescita musicale, ed è stato veramente bello sentire cosa aveva da dire e sentire i racconti di come, diciamo, si è sviluppata la sua carriera.
Non a caso abbiamo voluto intitolare questa puntata Captain Freddy, con riferimento ovviamente alla sua performance, alla sua hit che ormai lo contraddistingue, Big Ship, che è anche il nome della sua band, dell'etichetta e diciamo l'immagine che un po' l'ho rappresentato nel mondo, no? Questa nave, grande nave che veleggia per l'oceano e ha affrontato decadi e decadi di musica reggae e non solo, e per questo l'abbiamo voluto omaggiare con il Sick and You Feel
Sick and You Will Find, che è un pezzo del 1994 tratto dall'album Push On ed è distribuito e prodotto dalla VP Records, perché ricordiamo che lui, anche se è titolare proprietario della Big Ship Records, ha praticamente registrato con tutte le etichette, esatto, possibili e immaginabili, e oggi ve ne daremo qualche bellissimo esempio. C'è un fil rouge però che lega l'intervista di Freddie McGregor al pezzo che ci andiamo ad ascoltare.
Era il pezzo che era in programma da un po' di tempo e ci hanno mandato direttamente i produttori, e che anche questo è legato a una bella esperienza dello scorso anno, cioè l'intervista che in realtà voi due, io non c'ero, avevo la febbre, avete fatto a maglie ai Wailing Soul, a questo straordinario duo che si era, come dire, che si era presentato a maglie di fronte in realtà ad un pubblico non incredibilmente folto da questo punto di vista.
No, probabilmente molta gente si aspettava che uscissero più tardi, come, non dico top artist, perché c'erano anche i Suits Sound System quella sera, c'era un ottimo Rafael che ha suonato, c'era uno dei figli nipoti di Bob Marley, adesso non ricordo chi fosse, però niente, uscirono alle 10:30, quindi c'eravamo io felice e altri 12 fortunati, tipo, che ci siamo goduti.
Fai 50 altri.
Fai 50, ma non esagerare, mamma.
No, effettivamente anche lì è questa abitudine ad andare presto, no, in un orario normale ai concerti, è una di quelle cose che, insomma, su cui dovremo tornare anche a parlare con gli organizzatori. Per Wailing Souls, per ricollegarci a questa intervista, andatevela a cercare sulle vecchie puntate nella pagina dedicata a Red Vibes su Mixcloud e anche nei podcast di
Radio Sonar, perché l'abbiamo mandato come best of all'inizio di questa stagione.
Esatto, peraltro. Noi ci andiamo ad ascoltare questa novità, questo nuovo singolo che ci hanno mandato direttamente loro e che sta annunciando il nuovo album Island Girls, che segue i precedenti 26 ed esce a aprile 2017 come singolo. Si può trovare per adesso soltanto in versione digitale. Noi abbiamo ovviamente la title track Island Girls Wailing Souls su Red Vibes. Reggae music.
Oh, my island girls. Oh, my Oakland girls. Yeah, she's got what it takes in the morning when she wakes.
Randy Vine. Questo è Radio Sonar. Un saluto ai compagni del San Papier, Roots and Dub Brescia. Un saluto a Bristol Night. Sempre a supporto della Sound System Culture.
Che inizio, che inizio di Generator. Non c'era miglior modo di far salire l'adrenalina per l'intervista a Freddie McGregor che non con questi due ruzzettoni. Prima Wailing Souls e adesso Lloyd Parks con Come Back Early, e la version è suonata dalla We The People Band. Stiamo parlando di un'idea e di una produzione della grandissima etichetta inglese Pressure Sound. E per quanto riguarda questo pezzo dobbiamo dire che fa parte di un doppio LP e CD di uno di questi 22 tracce contenute in Time I Got Red, LP appunto di Lloyd Parks, uscito lo scorso anno. Vogliamo dire qualcosa su Lloyd Parks? Off Records di Generator ne faceva un'apologia, almeno
sì, che non era di reato ma di cose belle, perché insomma, cioè, Lloyd Parks sono un session man pazzesco, avrà suonato con tutte le band possibili e conosciute che provengono da quella piccola isola chiamata Giamaica, e tu sostenevi,
sì,
giustamente, anche secondo me, che avrà suonato anche avendo suonato anche nello Studio One, avrà incontrato Freddie McGregor talvolta.
Se non ricordo male viene anche menzionato dallo stesso Freddie McGregor nell'intervista, ma ne avremo la riprova tra qualche minuto, insomma.
Grande musicista, ma da atto anche di doti di grande cantante, come in pezzi come questo, insomma, una voce molto black, no? Molto soul, che comunque cioè, ti fa veramente ricordare la grande tradizione musicale di quest'isola. E poi il tema, se vogliamo, soprattutto di questa intervista che abbiamo fatto a Freddie McGregor,
di cui ti voglio spoilerare subito una cosa a proposito di Lloyd Parks, perché tu dicevi grande cantante, grande musicista, è una delle cose proprio che sottolinea Freddie McGregor nell'intervista, è che nella Golden Age del reggae giamaicano, specialmente coloro che uscivano dall'Alpha Boys School,
esatto,
erano persone che sapevano leggere e scrivere e suonare e cantare la musica.
Quindi... Eh sì, quando si parla di old school non è soltanto, diciamo così, una generazione, è proprio una scuola, nel senso è proprio una generazione di artisti che è cresciuta con maestri straordinari imparando la musica, e questo, diciamo così, questa intervista ne dà atto. Mi piace in particolare non perché l'abbiamo fatta noi, ma perché, diciamo, io prima di arrivare all'incontro con Freddie ovviamente mi ero preparato, avevo letto tantissimo anche su internet delle cose molto molto belle, però non so perché si è creato questa scintilla, scoccata questa scintilla con lui quella sera lì all'hotel Tiziano, e ha in un certo senso di nostalgia, e siamo, diciamo, abbiamo finito per parlare sempre di quel periodo lì, no? Del periodo degli anni 60-70 al massimo, un periodo in cui il reggae si stava formando, la Giamaica si stava formando come immaginario collettivo agli occhi dell'intero mondo musicale, e quindi lui, uno dei protagonisti principali, poi insomma vedrete perché nell'intervista, ha molto caratterizzato, ha molto sottolineato il suo coinvolgimento in quel periodo. Quindi più che sul Freddie McGregor adulto c'è stato, diciamo così, un ritorno a quella età, che credo che sia un po' l'originalità di questa intervista, no? Quello che lo rende particolare rispetto a tutte le altre interviste che abbiamo letto ho ascoltato in radio rispetto a Mr. Captain Freddie McGregor.
C'è un'immagine stupenda, ma è l'ultimo spoiler, giuro, poi iniziamo, in cui lui parla di quel periodo come un periodo in cui le persone in Giamaica, a Kingston, giravano con la chitarra sotto braccio e la matita dietro l'orecchio, proprio per sottolineare come, esatto, si suonava, ma si scriveva anche e si leggeva la musica, quindi... talenti.
Hai scelto un pezzo per introdurre questa lunga session di parole?
Ho scelto un pezzo del 1984, che è il mio anno di nascita, uscito per la Trojan Records, quindi un'altra etichetta mitica, leggendaria, con cui ha collaborato Freddie McGregor, ed è Across the Border. Freddie McGregor, dopodiché l'intervista su R&D Vibes.
Tutti i migranti.
We got to get across the border line. Oh,
People.
Allora, Mr. Green, la prima domanda che abbiamo rivolto a Freddie McGregor.
Beh sì, allora innanzitutto abbiamo rotto il ghiaccio chiaramente parlando del suo ultimo lavoro discografico, True to My Roots, che tra l'altro dava il nome al tour che stava portando
avanti scorso anno.
Dello scorso anno, che si sta concludendo appunto, che si concluderà quest'estate. E lo abbiamo, diciamo, identificato come uno dei maggiori esponenti della scena conscious reggae giamaicana, chiedendogli però, chiaramente, siccome si tratta del 39esimo album della sterminata produzione di Freddie McGregor, come fosse cambiata la sua visione del mondo dal primo album ad oggi. Primo album che lui registrò piccolissimo, lui ha cominciato la sua carriera all'età di 7 anni, lo vedremo anche nelle domande successive, e fa parte di quella generazione di giamaicani e in particolare di clarendoniani, perché lui è nato a Clarendon, una borgata,
una parrocchia,
non una parish giamaicana, è nato a Clarendon come moltissimi suoi colleghi come Linton Kwesi Johnson, Coco T, Everton Blender, Barrington Levy, Toots Hibbert, Super Cat, Derrick Morgan, Dennis Al Capone e many more. E quindi a un certo punto le abbiamo chiesto, e questo lo sentirete anche nell'intervista perché non l'ho tagliato, che fa molto ridere, le abbiamo chiesto: ma che vi mangiavate a Clarendon per uscire fuori così, in questa maniera così talentuosa?
E lui risponde
e adesso vi facciamo sentire come risponde. Partiamo col primo spezzone dell'intervista.
My first production has been a long time.
Beh, la mia produzione è stata un bel po' di tempo fa. Io ho sempre provato a tenere concatenate musica e attualità, quindi ogni singola epoca mi ha ispirato nella scrittura delle canzoni. Così, per esempio, quando Nelson Mandela era in prigione, l'oggetto della mia ispirazione era la libertà per Nelson Mandela, poiché era quello che accadeva in quel periodo. Quando Mandela fu liberato, chiaramente, mi sono concentrato su altre cose, solitamente su temi verso cui nutro disaccordo. In passato l'attualità faceva più effetto sulle persone, tant'è che molti artisti prendevano spunto da questo per le loro canzoni. Oggi questo succede meno. Se un potente reprime uno sciopero oggi, o se si alza il prezzo del petrolio, è difficile che tu lo senta in una canzone domani. Un tempo c'era più spirito critico, più voglia di commentare i fatti sociali, di essere una voce per il popolo, una voce del popolo. Oggi non più. Io cerco di mantenere vivo questo modo di fare musica. Io amo la musica profondamente, non mi fisso in particolare su un genere, perché per me la musica è uno strumento internazionale e sin da quando ero piccolo ero esposto a una gran quantità di generi musicali differenti, da Stevie Wonder a Michael Jackson, che restano tuttora tra i miei artisti preferiti, passando anche per Quincy Jones e tutti coloro che ho avuto il piacere di incontrare. La mia visione della musica è questa: mi va bene qualsiasi musica ti piaccia ascoltare, dal reggae alla soca.
I wrote them: Supercat, Derrick Morgan, Dennis Al Capone, and many more. So, what kind of food did you eat in Clarendon to grow up in this wonderful way?
Or water you drink?
I think part of the magic in Clarendon is sugarcane.
Penso che parte della magia di Clarendon sia la canna da zucchero. E Clarendon è una contrada dedita alla coltivazione della canna da zucchero. Abbiamo parecchie aziende che la lavorano e quindi molte persone della nostra comunità sono impiegate in questo mercato in qualche modo o nel suo indotto. Tra l'altro questa è attualmente la mia prima occupazione. Io ho un'azienda che produce melassa in società col mio patrigno. Ecco, io dico a tutti che la canna da zucchero ha dato il maggior contributo alla dolcezza della mia voce, perché è una nostra caratteristica, è quello che facciamo.
Grown up in a small village, work is the only
di Freddie McGregor, questo dall'album Zion Chant, uscito per la Heartbeat nel 1994, We Got Love. Quale miglior pezzo,
pezzo,
no?
Stupendo, che ho conosciuto questa settimana, non lo conoscevo, e che parla appunto delle umili origini di Freddie McGregor, sia dal punto di vista economico che dal punto di vista culturale. Sin da bambini si cominciava a lavorare nella canna da zucchero e quindi non c'era modo di portare avanti degli studi.
A me fa ancora ridere questa idea, diciamo così, no, della battuta che cosa vi mangiate, che era una battuta che forse solo un salentino può capirla, no? Della serie che aria si, qualcuno direbbe che aria si respira, sì. Io poi gli ho ribadito che cosa vi siete bevuti, che cosa vi mangiate a Clarendon, e quello effettivamente ha risposto sì,
la canna da zucchero.
C'è un alimento che ha condizionato evidentemente questa cosa, la dolcezza appunto della melassa, della canna da zucchero, del rum probabilmente, perché poi
anche sicuramente
non è male. La prossima domanda,
sì, Green. Quindi dicevamo che lui ha cominciato a cantare da piccolissimo, aveva 7 anni quando, diciamo, è stato accolto nella grande famiglia Studio One da Coxon Dodd, ed è questa, diciamo, una delle esperienze più belle che lui ci racconterà, perché lui ha un bellissimo ricordo di Coxon Dodd che lo ha accolto nella sua famiglia nel vero senso della parola, perché a 7 anni se l'è preso in casa insieme a sua moglie e ai suoi figli. E poi c'è un bellissimo aneddoto riguardante appunto le fasi di registrazione dei pezzi, perché Freddie McGregor non è proprio uno spilungone, ecco, se vogliamo, e quindi Coxon Dodd aveva escogitato un sistema per farlo arrivare al microfono, ma lo sentiremo nel prossimo spezzone di intervista. Prego, di Generator.
Yes, late 7 years old.
7 anni, avevo 7 anni quando ho cominciato a cantare nei Clarendonians. Sì, ero un po' confuso, disorientato dallo spostamento dalla campagna a Kingston, che era come andare, che ne so, a New York. Era un posto dove potevi vedere i più grandi artisti del momento, si poteva sentire tutta l'eccitazione di una metropoli. E lì sono finito allo Studio One, e allo Studio One c'erano tutti i più grandi musicisti che puoi immaginare, musicisti e cantanti. Ma ero solo un bambino di 7 anni, non so nemmeno che ci facessi allo Studio One. Come poteva un bambino stare lì e parlare di musica? Facevo giusto la comparsa, ma era comunque una grande possibilità. Lì ho realizzato che quello sarebbe stato il mio percorso, perché dalla campagna dove venivo, dove ero cresciuto, c'era povertà. E questa sarebbe potuta essere un'opportunità unica per aiutarci, per aiutare la mia famiglia, e grazie al supporto che l'Onnipotente mi ha voluto dare, lo è stata in effetti. Così, dopo la prima settimana, il signor Dodd mi prese con sé, perché anche se non ero proprio solo, in quanto ero con Ernest e Peter, gli altri due componenti dei Clarendonians, Coxon Dodd capì che ero troppo piccolo per cavarmela da solo, e quindi mi portò a casa sua con i suoi figli e sua moglie, mi fece crescere in una famiglia cristiana, mi permise di frequentare la scuola a Kingston, e cosa ti posso dire, lui è stato un padre affettuoso per me, oltre ad avermi introdotto allo Studio One.
With his children and his wife, and then he boarded me out with a Christian family and sent me to a school in Kingston. So that was a caring father, if you ask me, you know.
Fantastic.
And the rest of my life ended up that way, Studio One.
Ma is it true that Coxon Dodd had you?
Ma è vero che Coxon Dodd ti faceva salire su una cassa di birra perché eri troppo piccolo per arrivare al microfono? Beh sì, sì, ero basso, ero un po' basso. Ernest era più alto di me, quindi io e Peter il microfono non lo vedevamo proprio. E un altro a cui lo faceva era Bob Marley, perché il signor Dodd aveva un sacco di casse di birra per quando organizzava le serate, quindi ce l'aveva conservata nel retro. E niente, portava queste 2 casse di birra, non una, 2, e le bloccava a terra per farmi ci salire sopra e arrivare al microfono, e poi mi diceva: "E mo canta piccolo Freddy." E fu così che tutto ebbe inizio.
And I reach a mic and I say, "Sing like a Freddy." And that's how, you know, it all started.
So nice. Freddie McGregor.
Don't
So Nice, dall'album Come On Over, etichetta Russ Records, 1983, ragazzi.
Una canzone dolcissima nella quale veramente si sente il mare, sai, questi controcanti sì. che ti cullano, quindi la Big risacca, Ship non risacca. A caso, veramente, sembra veramente di trovarsi davanti a una spiaggia infinita e l'azzurro.
Tra l'altro la parrocchia di Clarendon era proprio sul mare, era nel sud-est di Kingston, e si affacciava sul mare, insomma un'area piuttosto vasta di villaggi e paesini che si affacciava sul mare, grandioso.
E quindi insomma Freddie MacGregor doveva salire su due casse di birra per arrivare al microfono, erano lui e Bob Marley quelli che non ci arrivavano.
No ragazzi, veramente, cioè, raccontarla così e mandarli per radio, ovviamente ci sono i contenuti dell'intervista che sono importanti, ma sentire e guardare la faccia di quest'uomo che ha ancora dei lineamenti, nonostante quello che noi gli abbiamo detto, cambia fotografo che sulle locandine fa una brutta figura, esatto. Perché effettivamente ha un viso tiratissimo, sembra giovane, e lui sentirle dalla sua voce, anche certe volte con dei passaggi un po' sognanti, commossi, è come veramente vivere un periodo che non c'è stato dato di vivere. Questo è una, per noi è stato veramente un viaggio.
Assolutamente sì, e tant'è che la prossima domanda chiede appunto a Freddie MacGregor cosa ricorda di quel periodo in Giamaica da un punto di vista sociale come anche da un punto di vista musicale, e poi chiaramente prosegue chiedendogli cosa sia cambiato da allora a oggi, insomma. Sentiamo.
I remember that period always, because that was like the beginning for me.
Ripenso sempre a quel periodo perché è stato il periodo dei miei inizi. Fu allora che incontrai persone come Joe Hicks, Roland Anfonso, Lester Sterling, Earl China Smith, Jackie Mitu e un sacco di altri grandi dell'epoca che erano lì: The Roy Wilson, gli Eptons, le Gaylads, Bob Andy, Ken Booth, Bob Marley, Sister Rita Marley. Tutti stavano lì. A livello sociale c'era un'unica vibrazione: One Vibe, One Love. Perché eravamo praticamente tutti musicisti, e questi musicisti provenivano dalla più grande scuola di musica che ci fosse, ovvero la Alpha Boys School, da dove uscivano solo musicisti in grado di leggere e scrivere la musica, e quello fu il picco della musica in Giamaica. E quindi ti trovavi in mezzo alle eccellenze, c'era divertimento e al tempo stesso eccitazione. Tutti volevamo improvvisare, creare e vedere cosa ne uscisse fuori da questo clima. Per cui ti vedevi attorno gente andare in giro con gli strumenti in spalla e le matite dietro l'orecchio, perché, vi dico, si scriveva molto e si creavano le migliori jam session. Era davvero emozionante vedere tutta questa gente esprimere la propria musica. In pratica il cantante arrivava in studio e i musicisti dicevano: a posto, canta sta canzone, dai. E tu cantavi la canzone. E avevi gente come Jackie Mitu al piano, già Jerry degli Scatalites alla chitarra, e qualcun altro al basso. E dopo 10 minuti ti dicevano: Yaman, possiamo provarla così. Tacca tu dum, tacca tu dum, tacca tu dum. e il ritmo partiva. Succedevano cose inenarrabili e dopo aver provato un poco entrava il signor Dodd e diceva: «Ok Jack, adesso ne registriamo una, pronti?» E tutti guardavano in alto la luce rossa, perché quando si premeva il bottone per incidere si accendeva la luce rossa e lui diceva «Red light, luce rossa». E si cominciava a registrare e tutti intorno dovevano fare il massimo silenzio, perché bastava che uno sbagliasse qualcosa che tutti dovevano fermarsi. E immaginatevi il nervosismo, perché ovviamente a nessuno piace fare errori, da tutti ci si aspettava la massima professionalità. Ma è normale che nel fare una canzone qualcosa si debba sbagliare, nonostante tutti cercassero di fare del proprio meglio, e questo continuo sfidarsi era parte del divertimento. Se mi chiedi come mi sentissi in quei momenti, ti rispondo che mi sentivo come se fossi alla Motown. Questo era il clima che si respirava in quel periodo allo Studio One, perché ogni volta che ti guardavi attorno vedevi solo grandi artisti dell'epoca. Così come alla Motown potevi vedere Michael Jackson, Quincy Jones o Rita Franklin. E ti veniva da chiederti: ma davvero intorno a me ci sono tutti questi personaggi? È un'emozione difficile da descrivere, posso solo dire di averla vissuta.
Especially, it's hard to describe, really. I'm just saying what I lived, you know? What I lived is what I see. Yeah.
What has changed?
A lot has changed. A lot has changed. The industry has changed.
Beh, molto è cambiato. L'industria musicale è cambiata. Mi ricordo che il signor Dodd faceva fatica a reperire il vinile per stampare i dischi, perché quando tu avevi in mano una canzone che aveva ricevuto dei feedback positivi dalle persone, la prima cosa che facevi era correre all'impianto di pressatura di vinili per cercare di stamparne un centinaio di copie. Ma poi di fatto la dinamica non era mai questa, perché l'etichetta per cui stampavi deteneva i diritti di quella canzone, per cui se volevi fare un botto e stamparne 500 di copie, dovevi presentarti all'impianto con un preordine di almeno 100 copie. E non era facile, era una continua battaglia per cercare di vendere dischi, e Coxon Dodd aveva fatto in qualche modo sua questa battaglia per noi, e per questo io lo ringrazierò sempre. È stato come un padre per me. So che c'è molta gente che non ne parla bene, ma io posso dire solo cose buone su di lui, perché gli ho visto fare solo cose buone. Mi ricordo solo cose positive sul suo conto. I can only say good things about him. I can only see good things about him. I can only remember good things about him.
I see.
E vi ricordo che siete sintonizzati con Radio Sonar. Questa è la 31ª puntata della 10ª stagione di Red Vibes, la trasmissione Roots e Dub, che vi offre oggi una puntata speciale, straordinaria, con il racconto della bella intervista che abbiamo fatto a Freddie McGregor qualche giorno fa durante il suo live nel Salento. Quella che state ascoltando in questo momento in sottofondo è Jack and Count on High, che è tratta praticamente da un album, dillo tu, che insomma sei un suo amico.
Sì. Tratta da quello che Fabrizio Laganà, Mr. Roots and Culture, che salutiamo, considera il miglior album di Freddie McGregor, tanto da dedicargli appunto un'intera puntata di Ital Vibes Long Playing, sempre qui sulla nostra web radio preferita, che è radiosonar.net, di cui appunto trovate il podcast sul sito. E l'album è appunto Mr. McGregor, su etichetta 17 North Parade del 1979. E abbiamo sentito, Mimmo, nell'ultima domanda fatta a Freddie McGregor, quello che è il suo ricordo, no, di Coxon Dodd, un ricordo molto affettuoso, perché appunto lo ha considerato come un padre, è stato come un padre per lui, che a 7 anni è stato praticamente spiantato dalla sua, no, città d'origine, dalla sua parrocchia d'origine, e portato in una grande metropoli come Kingston. E appunto lui diceva: ci sono tante persone che non dicono cose positive sul suo conto, ma io posso dire soltanto cose positive. Quindi
effettivamente, voglio dire, in Giamaica la figura del produttore è sempre una figura controversa, perché ha sempre lasciato strascichi, ricordiamo le invettive di noi di Scratchperdi contro Blackwell, voglio dire, cioè, ci sono sempre delle, diciamo sì, delle incomprensioni, chiamiamole così, che si lasciano dietro, ma perché gli artisti sono tanti, l'ambiente sicuramente non è facilissimo, e poi il produttore ovviamente è colui che può avere un lato positivo, che è quello che è del promotore della musica, del grande esperto di musica, di colui che mette i soldi anche per produrre la musica,
l'acceleratore di talenti,
esatto, ma dall'altra anche lo speculatore, quello che magari sfrutta il talento altrui, no, per fare i soldi. Quindi dal punto di vista da cui ci si mette, può essere effettivamente, diciamo così, può dar luogo, diciamo, ad una interpretazione controversa, ma Coxon Dodd per noi, diciamo, non ci permettiamo nemmeno di pronunciare il suo nome.
Chiaramente Freddie McGregor parla della sua esperienza personale, nonostante lui sia uno che certamente non le manda a dire, noi non le abbiamo fatte, giustamente dicevamo questa domanda, ma ultimamente lui si è scagliato tantissimo contro i Grammy Awards, che sono i premi di vendita e di popolarità della musica giamaicana in questo caso, perché lui dice che sono dei premi, no, inutili, e sono dei premi spesso acquistati,
esatto, quando non, diciamo così, già acquistati, quando no, che poi è vero, sostanzialmente non si può negare l'idea, e forse fanno anche da tappo a quello che può essere, diciamo sì, la varietà, la vastità, no, dell'ambiente musicale giamaicano, che invece è ricchissimo. E ovviamente il Grammy premia i soliti noti, e quindi, diciamo, fuori dagli amanti, dallo stretto circuito degli amanti della reggae music, probabilmente nel grande universo del mercato discografico, forse alcuni nomi non arriveranno mai, e forse potrebbe essere, come dice McGregor, anche colpa di questi premi, che sono poi alla fine anche una vetrina per il mondo esterno, chiamiamola, certo, così.
E rimanendo all'attualità della cultura e della tradizione musicale giamaicana, la settima domanda che le abbiamo fatto è appunto quella di chiedergli, da strenuo difensore dello stile Roots and Culture, che direzione lui pensa stia prendendo oggi la musica giamaicana. E Freddie McGregor ci ha risposto così:
musically first, I think the younger producers, while I commend them,
innanzitutto credo che musicalmente i giovani produttori arrivino a creare qualcosa che si rivolga alla propria generazione, e lo penso semplicemente perché ricordo che era così anche un tempo, è stato così anche per la mia generazione, anch'io l'ho fatto quando ero giovane come loro. Per questo io amo i giovani e me ne prendo cura, così come loro hanno cura di fare ciò che gli piace, ciò che oggi piace. Ma allo stesso tempo penso che le esperienze musicali che ho creato non potranno mai essere rimpiazzate. In altre parole, penso che ho avuto la possibilità di cogliere davvero il meglio della cultura musicale giamaicana, decisamente l'età dell'oro del reggae. Non ci sono discussioni su questo, lo posso dire forte. Quello che penso che i giovani dovrebbero fare oggi non è cercare di emulare quello che abbiamo fatto noi, bensì rimettere al centro di tutto le radici e proseguire da quelle radici. Perché quello che vedo è che molti giovani di oggi producono del reggae che io non riesco assolutamente a chiamare reggae, non riesco minimamente a ricondurlo a qualcosa di nemmeno vicino alla dancehall. Non so che tipo di show ci si possa fare con quella musica, anche se in parte può contenere ritmi che possono ricordare il reggae. Ma è proprio il ritmo che abbiamo perso. Si è perso l'ascolto di gente come Dave Kelly, di Stephen Clevey, di Sly and Robbie, di gente che ha lottato per dare al reggae un'identità e che si è persa con l'avvento di alcuni giovani artisti e di un certo movimento di dancehall che è diverso, ovviamente è molto diverso dal reggae come lo abbiamo conosciuto noi. E quindi va a creare un movimento differente all'interno di questa musica. Ma non puoi certo metterti a fare il predicozzo a tutti questi ragazzi perché fanno quella musica, perché fanno la musica che a loro piace, che piace oggi. È difficile biasimarli per questo, perché questa è la loro generazione, è il loro tempo. Questo è quello che a loro piace ascoltare. E come fai a convincerli che è sbagliato? Io non proverò mai a dir loro che è sbagliato. Quello che possiamo sperare è che da quello che abbiamo fatto possano trarre un insegnamento, che possano imparare ad amare quello stile, quello di Push Come to Show. Push Come to Show non è venuto per caso, ci ho sbattuto la testa su quel con per fare qualcosa di davvero innovativo che facesse muovere la gente. Lo fece e ne ero soddisfatto. Qualcosa di divertente, di eccitante, di innovativo, di cui si potesse pensare magari questa cosa nuova piacerà alla gente. Questa è creatività, questo è creare. Push Come to Show è uno di quei pezzi originali che resterà per sempre originale. Quindi immagina se avessimo 50.000 pezzi originali, sarebbe meraviglioso, un sacco di brani reggae su cui poter disegnare, da poter reinterpretare. Questo è quello che avviene ancora oggi in Giamaica. Ma specie i produttori più giovani sembrano aver perso questo centro di gravità che noi avevamo costruito per loro. Hanno preso un'altra tangente, hanno altre fonti di ispirazione musicale. Ma mi auguro che alcuni di loro alla fine li riprendiamo, vediamo come va, no? Alla fine c'è tanta... ancora tanta gente a cui piacciono molto artisti come me, come Marcia Griffiths, come tanti altri che provengono dalla vecchia scuola e che cercano di fare del loro meglio. Noi non possiamo cambiare, io non proverò mai ad essere quel tipo di artista dancehall. Io sono un artista reggae, io faccio reggae e credo di essere uno degli ultimi respiri del reggae. Me ne sono reso conto da poco. Anzi, volete sapere una cosa? Non vedo molti artisti venuti dopo di noi che cercano di proseguire quello che abbiamo fatto noi, e questo è uno dei motivi che mi ha spinto a fare True to My Roots, che è uno sforzo deliberato di tornare a quel reggae, nella speranza che le generazioni più giovani possano capire che si sono allontanate da quelle che sono le loro radici musicali e da quello che è il vero roots giamaicano da cui potrebbero trarre ispirazione.
Take inspiration from it.
We play this sentence in loop in our radio. Yeah. Continue.
Tired of taking the blame, might as well play the game. Oh, oh, sometimes it can be so unfair. I'm a longing to see you, I wanna know how you've been doing over yonder. This flight, and when I reach my destination, I hope you'll be smiling, longing to see me. I thought you'd drop me a line just to say hello, my dear. I'm doing fine. Doesn't matter anyway now, 'cause my love for you will never change. Tell me what you're doing right now, 'cause when
push come to shove, everybody gonna put the blame on me
for loving you, for loving you. When
push come to shove,
everybody gonna put the blame on me. Oh, 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 oh. See, I had your number in my diary, but that's I get home, that's been changed. I'm not playing any games, I wanna know if what we have still remains the same. Tell me right now, 'cause I wanna know if when
push come to shove, everybody gonna put the blame on me.
I'm tired of taking the blame for loving you. That's true. Oh. Telling you my
Ed eccola, è lei, Push Come to Show, dall'album All in the Same Boat, tutti sulla stessa barca, della Trojan Records, 1986, la canzone che ha citato Freddie McGregor in questa risposta, che ci ha dato giù pesante, Freddie, e tu devo dire, Mimmo, che ci hai messo anche il carico a bastoni a fine intervista.
Beh, effettivamente questo è un tema che abbiamo trattato tantissimo in queste 10 stagioni, sentire un grande, una colonna portante della musica internazionale come Freddie McGregor ribadirlo in maniera esplicita, perché di solito poi sfumano, no? Questi cercano di non inimicarsi o una parte del mercato discografico o una parte dei colleghi musicisti, quindi vanno sempre sul un colpo al cerchio, uno alla botte. Freddie è stato piuttosto diretto in questo, e noi non possiamo non sottolineare quello che per noi amanti della reggae music, delle radici, della tradizione roots, sia uno dei capisaldi di questa musica, no? La serietà della ricerca musicale. E effettivamente come abbiamo detto alla fine, come si sente anche nella chiusa, noi dovremmo mandare questa frase, dovremmo, come dire, fare un cut e mandarla come jingle nella nostra trasmissione e farlo ripetere spesso.
Ma poi è stato anche un grande, perché lui ha detto: io non posso dire a loro che è sbagliato quello che fate, esatto. E posso semplicemente dire: non mi piace, non è reggae per me. Ci sono altre fonti di ispirazione, da cui altre tangenti, come ha detto lui, appunto, che state prendendo, e io spero che la tangente che invece ho percorso io possa essere ancora fonte di ispirazione per il reggae giamaicano.
Devo dire che nell'ultimo periodo questa cosa del reggae revival, no, che si respira adesso in Giamaica, forse sta dando un po' ragione anche a Freddie McGregor, no? Ma come lui a tanti altri, no? Penso a Barney Spear, che si è pure offeso per un certo periodo di tempo, aveva giurato di non suonare mai più in Giamaica, se n'era andato sbattendo la porta. Poi ovviamente sono delle frasi che si dicono, ma insomma succede anche, no? C'è questa, un clima che, guarda caso, negli ultimi anni, adesso un po' di meno, ma negli ultimi anni ha portato anche una certa degradazione anche dell'ambiente, dei concerti, delle dancehall. C'è stata tanta criminalità, tanta violenza gratuita, tanti scontri che erano tutto marketing, no? Che si sono visti all'interno dei clash o anche spesso dei concerti stessi, dei live.
Diciamo che un avvocato del diavolo ti potrebbe dire che questo è il vero back to the roots, visto che all'inizio della storia del reggae le dancehall erano esattamente questo, combattimenti, sparatorie, però diciamo che...
Sì, però una cosa è rappresentare un mondo e un'altra cosa invece è auspicarlo, no? Perché anche nell'hip hop americano, nel rap all'inizio, diciamo, si descriveva un ambiente degradato dalla società. Poi questo ambiente degradato, piuttosto che, diciamo, raccontarlo, è diventato quasi una specie di obiettivo, no? Per cui molta gente ha cominciato a scimmiottare i gangsta rap per fare il gangsta, non per raccontare queste cose.
Un'etichetta da esibire.
E quindi una cosa è rappresentare una cosa è farne l'apologia. Questo credo che sia la differenza sostanziale.
Anche perché poi il messaggio contenuto nel reggae si è andato a modificare nel tempo, ed è la domanda che abbiamo poi posto a Freddie McGregor, chiedendogli appunto che, dal punto di vista dei contenuti delle canzoni, visto che fino adesso abbiamo trattato quello musicale, quale sia la tendenza del reggae, se ci fosse o meno una tendenza a svuotare la musica del reggae di contenuti sia politici che sociali. E successivamente gli abbiamo chiesto quale fosse la sua opinione, anche in quanto rastafariano credente, in merito al fatto che la musica reggae non sia più semplicemente una musica tradizionale giamaicana, come può essere la pizzica, no, per il Salento, ma che si sia tradotta in vera e propria world music, adottata e riadattata da tantissime culture in giro per il mondo. Sentiamo come ci ha risposto Freddie McGregor.
Today people are shying away from saying what they want to say.
Oggi sembra che la gente si vergogni di dire quello che pensa, a causa del clima politico attuale. Negli anni passati la gente sembrava essere più forte, più determinata in questo senso. Questo è quello in cui credo e questo è quello che voglio dire. Noi cantavamo quello in cui credevamo. Oggigiorno la gente sembra essere più spaventata. Non che non sappia cosa stia succedendo, ma non lo vuole dire, perché ha paura delle conseguenze, ha paura della polizia, del sistema in generale. Si è un po' persa questa prerogativa del reggae. Bob Marley era un vero soldato in questo senso, non gliene fregava niente, diceva quello che voleva dire, sebbene a sua volta avesse alle sue spalle qualcuno che lo difendeva, sia a livello finanziario che in altro. Perché vedete, quando diventi un soldato che lotta per far emergere la verità, non puoi mica farlo da solo, hai bisogno di un esercito, che non significa avere gente armata che va in giro a sparare per conto tuo, ma avere persone attorno a te che ti supportino. Perché se ti imbarchi in questo tipo di impresa da solo e pretendi di riuscirci da solo, finirai inevitabilmente per cadere. Un leader ha bisogno di avere attorno a sé qualcuno che lo supporti, se si è preso l'incarico di condurre una battaglia. E questo da una parte. Dall'altra, credo che oggi le canzoni con dei messaggi politici dentro non vengano più suonate. Le radio, i media sono più interessati a vendere prodotti e utilizzano una strategia di marketing che tiene fuori l'attualità dalla musica e la sfrutta per pubblicizzare prodotti in modo che la gente che ascolta compri quei prodotti. Quindi poi ti organizzano feste sponsorizzate da, che ne so, una marca di rum e ti fanno bere rum tutta la sera, i ragazzi bevono, si ubriacano e non pensano a quello che gli succede intorno. E queste sono cose che si sanno, ti dirò, se proprio dovessi dare un consiglio sincero io direi di mescolare le due cose, un po' di amore e un po' di messaggi forti. Così piano piano si riuscirebbe a uscire fuori da questo circolo vizioso, nella speranza che la gente torni a ragionare sulle cose, a capire cosa sta succedendo. Riguardo alla seconda domanda dico di no, questa musica è fatta anzitutto per coloro che amano la musica, non solo per una certa categoria di persone. E questa musica ha un messaggio culturale, noi diffondiamo quel messaggio in tutto il mondo e la gente lo ama, lo fa suo. Facciamo un esempio, io vivo in Giamaica e un'altra persona vive in Croazia. Se voglio che un messaggio passi in Croazia, sarà molto più facile che succeda se lo fa passare un croato, in questo caso un artista croato, che ama la musica reggae e che può tranquillamente andare sul palco e gridare "Già Rastafari e la retta via". Fare canzoni su questo e magari la gente può dire "Ok, penso che abbia ragione, supporterò e diffonderò anch'io questo messaggio". Pensaci, noi siamo in Giamaica, non in Croazia. Come possiamo pensare di diffondere il nostro messaggio meglio di un croato? È un processo che va avanti e si rinnova. La gente fa sua la parola, la gente diffonde la parola, la gente tramanda la parola. E se in Croazia ci sono giovani che amano il reggae, che fondano una band che suona reggae e alla gente piace, non ci vedo niente di male, anzi. Ecco perché il rastafarianesimo e la reggae music sono così diffusi nel mondo oggi. Perché c'è tanta gente che ama il reggae, che fa reggae e che quindi fa raggiungere il messaggio. E questo è proprio quello di cui c'è bisogno. Sempre più gente che ama questa musica e la spinga e la diffonda in ogni angolo del mondo.
Satan a come upon the double, and if you catch it under trouble, youth man a run from trouble. Run from trouble. Satan a come upon the double, and if you catch it under trouble, youth man a run from trouble.
Look it. Now the Creator gave us one life to live.
Trouble, singolo uscito nel 96 sull'etichetta di Freddie McGregor, proprio la Big Sheep, con il magico featuring del suo grande amico Dennis Brown, cui Freddie McGregor dedica sempre un paio di tributi in ogni concerto, tra cui la mitica Revolution, no?
Posso dire una cosa, io senza nulla togliere alla straordinaria carriera di Freddie McGregor, però secondo me anche la sua qualità di musicista, di cantante, io l'ho vista proprio in queste cover, ne ha fatte diverse quella sera a Monteroni, non soltanto di Dennis Brown, però Revolution, ma mi ha messo un'emozione particolare, forse perché non ho mai avuto la fortuna di ascoltare dal vivo Dennis Brown e sentire la sua voce, che era veramente, non era semplicemente un vezzo, era veramente cantarla come se fosse Dennis Brown, mi ha restituito un'emozione particolare, più che sentire i pezzi originali di Freddie MacGregor. È stata, a parte un'esecuzione
magistrale, ma tra l'altro loro erano coetanei e molto amici, sì. Quindi io mi immagino che quando Dennis Brown va da Freddie MacGregor, oh, ho scritto questa canzone, si chiama Revolution, quindi pensa ogni volta che Freddie MacGregor la canta e si ricorda di un suo fratello, fondamentalmente. Dennis Brown era un fratello per lui. Allora, ultimo spezzone per l'intervista a Freddie MacGregor, ultime due domande che abbiamo racchiuso in un unico spezzone. Gli abbiamo chiesto, chiaramente, oltre ad essere un grande cantante, Freddie MacGregor è anche un grande produttore, l'abbiamo appena sentito con la Big Ship Records, e le abbiamo chiesto la differenza, in base alla sua esperienza, tra questi due ruoli di cantante e produttore. E poi l'ultima domanda fatidica,
questa tu, Mimmo. Io, diciamoci la verità, questa era la domanda che abbiamo voluto fare, era forse, ci siamo arrivati alla fine, ma era la prima domanda, era la nostra preoccupazione, ne abbiamo parlato tantissimo anche qui in studio, ed è una sorta di rimprovero, e credo che dalle sue parole, dalla sua voce all'inizio si fosse un po' piccato, un po' rimasto male, e
poi però ha capito che la nostra, diciamo,
era amore.
Infatti ci ha detto alla fine, non per piaggeria, ma ha detto: voi si vede che amate questa musica, perché voi un'intervista di questo genere.
Spieghiamo, gli abbiamo chiesto perché fa, nella maggior parte dei concerti che noi abbiamo la fortuna di aver ascoltato sia in Italia che all'estero di Freddie MacGregor, la maggior parte delle scalette era composta, diciamo, da pezzi lovers sdolcinatissimi, da
farti diabetici, esatto,
questo lo dice proprio come domanda anche Mr. Green, e lui all'inizio è un po' piccato, dice, ma come, insomma, ne faccio metà e metà, 40-50, 40-60, poi si rimane un po' male, e lui però si ricorda di tutti i pezzi, un po' gliel'ha cantati anche Mr. Green, ci abbiamo parlato anche fuori dall'intervista su questa cosa qui, e lui ha realizzato che effettivamente la sua produzione è talmente sterminata che ci sono pezzi che lui stesso non ricordava di aver composto, che erano meravigliosi, insomma, ecco. Sentiamoci. dalla viva voce di Freddie MacGregor, traduzione a cura di Mr. Green.
Thank you, man.
They are pretty much one and the same, but the difference is,
vi dirò, per alcune cose possono essere sovrapponibili. La differenza fondamentale è che nel primo caso devi anche viaggiare molto per promuovere il lavoro che fai, non puoi stare solo in studio a produrre, ti devi organizzare. Ad esempio, io prima di iniziare il tour ho registrato molto materiale che è già pronto per la prossima estate e che sarà propedeutico per il prossimo album che uscirà l'anno prossimo. Quindi, mentre siamo qui ancora a lavorare sulla promozione di True to My Roots, che è ancora lungi dal terminare visto il grande favore di pubblico che stiamo raccogliendo, ci siamo già organizzati con alcune tunes fenomenali che usciranno in estate e che spaccheranno tutto e che, come vi ho detto, anticiperanno l'uscita del mio prossimo album. In generale mi piacciono entrambi i ruoli, ma stare sul palco per me è la cosa più eccitante. Il fatto di girare tanti posti e vedere sempre tanta gente che viene ad ascoltarti, che ti vuole bene, che ama e supporta quello che fai e ti dà quell'energia che crea la giusta connessione. I miei fans sono così, mi sciolgono ogni tensione di andare fuori sul palco e farli divertire. È una vibrazione differente, quando sei in studio sai di poter fare degli errori, tanto poi puoi ricominciare. Ma sul palco quello che è importante è l'energia, è quello che ti fa riuscire a trasmettere un messaggio alla gente. Riuscire a empatizzare col pubblico che balla, che canta, che piange, è quello che ti dà adrenalina, che ti fa amare questo lavoro, se devo dirla tutta.
Yeah, that's a great word, if you ask me. I don't think so.
Non credo, dai, non le ho mai contate in verità. Aspetta, ora che me l'hai fatto notare, provo a fare mente locale. A City New, If You Wanna Go, Africa Here I Come, To Be Pure Is a Crime, Prophecy, Big Sheep, Let Him Try. Sto giusto facendo mente locale delle canzoni che ho attualmente nella scaletta di live. Loving Pauper, Winner. Dai, penso che faccio una performance suddivisa equamente. Cosa dovrei fare? Cerco di cantare le canzoni che la gente ama sentire. Ma se, come avete detto pure voi, ho migliaia di canzoni, come faccio a sapere quali sono le preferite del pubblico in quel determinato concerto? Per cui mi limito a eseguire le canzoni che il pubblico generalmente dimostra di gradire. Anzi, a volte sai che faccio? Chiedo al pubblico: che canzone volete ascoltare? E loro: Jogging, Natural Calling, Rastaman Camp, un sacco di tipi di canzoni differenti. E io le canto. Guardate, fosse per me, io farei una scaletta diversa ad ogni concerto, in ogni posto dove vado a cantare. Ad esempio, facciamo Jogging.
In this time of confusion, be prepared if people don't
ask for sometimes. Penso se ogni volta dovessi esaudire tutte le richieste della gente. L'unico modo per fare il concerto di Freddie McGregor che voi avete in mente è quello di suonare almeno per 5 o 6 ore, avendo a disposizione 2 o 3 band. Una band per la selezione Studio One, una per Thompson Sound e un'altra per tutto il resto del repertorio. Sono troppe canzoni. Un'ora di concerto per fare tutte queste canzoni è praticamente ridicola. Ma qualche volta, quando ci sono delle richieste dal pubblico, si crea una bella vibrazione. A volte si sente dal pubblico gridare Rastaman Camp. E io penso, davvero conoscete quella canzone?
Sometimes you hear the audience and people say, Rastaman Camp. You know that song? Run, come, rally, run, Rastaman.
A volte la gente grida Natural Collie.
Sometimes people shout out Natural Collie. Being down in the valley, smoking natural collie.
È divertente, mi piace quando succede, mi piace quando la gente richiede canzoni differenti, tipo Mark of the Beast.
You know, Mark of the Beast. Beware, here comes the sign of the 666. Mark is pagan feast.
Certe volte provo a fare pezzi come Rhythm So Nice, Peaceful Man, Struggle. Ne ho troppe, troppe. Non so come ho fatto a farne così tante.
Struggle. In addition,
A volte mi chiedo, ma chi me lo fa fare ancora? Ma poi mi rispondo che questo è quello che ho sempre fatto. Non so fare nient'altro che questo. Ogni volta che vado in studio e registro una canzone spero che faccia successo, che posso andarla a promuovere in giro e cantarla alla gente. E per questo ringrazio l'Onnipotente che mi rende ancora in grado di fare tutto ciò, perché vedo che molti dei miei coetanei o sono già scomparsi o sono malati. Per questo prego sempre Dio che mi dia la forza di continuare a fare quello che mi piace, che mi benedica più a lungo possibile, e più a lungo possibile lo ringrazierò cercando di fare grande musica. L'ultima cosa che vi voglio dire, e che voglio dire ai miei fans, è questa. Ogni volta che ho la possibilità di andare in studio, io faccio nuove canzoni, le metto in banca, come si mettono in banca i soldi. Così che quando verrà il mio tempo, quando me ne andrò, i miei figli erediteranno quelle canzoni con cui potranno realizzare uno o magari due album di inediti di loro padre.
One album, maybe two albums of their father, new material. Unreleased. So, unreleased, yes.
Rewind, rewind, come again, pull it up, Ginger Glory, Dragon.
I fight for your army. Enemy I come right and now with this song. Body back the field, spiritually we are one. No stumbling blocks in my way. Take up my prophecy, I chant me, I chant. Them never know me, live the full ten commandments. I give God praise and love him every day. For that is the awful way. I give Jah the glory. But shines always by our side. They must sit team say I'm crazy, we crazy. What kind of lip button and them tell me you're baby? Good things say I am high, not lazy. The spirit of Jah will survive. You got to. There's no other way, I say. The road is long, but we're standing strong. Take up my prophecy, I chant them. They never know we live the full ten commandments. Give God praise and love him every day. For that is the awful way, man. You've got to. There's no other
And this is R&D Vibes, each and every Saturday on RadioSona.net.
Se fatta una di quelle che le abbiamo nominato poi al concerto.
Allora, innanzitutto diciamo, questa è la straordinaria Give Jah Glory in 7 pollici, sì, uscito per la prima volta nel 99 per la Rough Cut,
è ristampato e... di recente, sì, ma, e da me insomma, acquistato.
Una delle una delle, come dire, dei grandi grandi pezzi di non abbiamo messo Wall of Jericho, forse, che è
non l'abbiamo messa Walls of Jericho, che vabbè, lo possiamo mettere in vinile
prossime serate. No, non sarà, come dire, una pietra miliare del giornalismo musicale, ma io penso che questa intervista ha il suo perché. Lo dico prima da appassionato e poi da esecutore dell'intervista, perché ci sono degli elementi, dei passaggi che difficilmente si chiedono, no, agli artisti, e difficilmente gli artisti, anche se richiesti, rispondono con tale sincerità, con tale umana partecipazione. Credo che sia, diciamo, un pezzo, non tutto, diciamo, un pezzo, uno degli aspetti della vita dell'artista, artista Freddie MacGregor, che siamo riusciti a prendere quella sera e che abbiamo voluto restituire al nostro pubblico, perché insomma, ovviamente, insomma, si tratta di mille sfaccettature, ma questo è un aspetto particolare che secondo me riesce ad emergere con evidenza in questa intervista. Quindi credo che ci siamo fatti Mr. Green di Generator e abbiamo fatto anche un regalo molto bello, no, per gli amanti di Freddie MacGregor.
Certamente, io mi scuso chiaramente per l'emozione che ho provato oggi come quella sera, perché chiaramente trovarti di fronte al tuo artista preferito non capita tutti i giorni e non sai se ricapiterà mai in futuro, quindi ci sono tante domande che avremmo voluto fargli. Ad esempio, poi, una cosa di cui mi sono pentito di non avergli chiesto è se lo vedremo mai, ad esempio, suonare, cantare, esibirsi insieme a una band locale con una scaletta diversa da quella che, no, che è proposta in live, perché come dicevamo ridendo e scherzando, no, all'inizio di questo blocco, ne avesse fatta una di queste canzoni qua che vi abbiamo fatto ascoltare oggi, forse solo Push Come to Show ha fatto, poi per il resto grandissime hits, Big Ship Sailing on the Ocean, I Was Born a Winner, I Just Don't Wanna Be Lonely, papara, papara, che ti entra nel cervello e non se ne va più quel motivetto, papara, papara, papara. Però diciamo i pezzoni Roots and Culture, Trojan Records, Rough Cut, quelli non li fa mai, ed è un peccato.
È un peccato perché ovviamente fanno parte, non sono stati incidenti nel suo percorso musicale, sono stati delle vere e proprie, perlomeno per quello che ci riguarda e che mi riguarda, sono stati i pezzi che mi hanno fatto innamorare di Freddie MacGregor, no? Più di quelli, diciamo così, storici, quelli orecchiabili e così via. Peraltro, come dicevi tu, quando si incontra il proprio mito c'è sempre il rischio di una delusione, perché ovviamente il rischio è che tu lo hai mitizzato nella tua mente in questi anni, quando la possibilità di parlarci di fronte ti vedi che è un maleducato, da umanamente non quello che ti aspettavi, non quello che ci si aspetta dall'idolo musicale, quindi cadono. Invece siamo stati fortunati.
Siamo stati veramente fortunati. Un altro pezzo che non fa mai e che noi ci teniamo a farvi ascoltare, e che però lui ha citato tra quelli, esatto, no, che, famosi del suo repertorio, è Mark of the Beast, Run It.
Don't be no part of this system. I'm sure he'll use you as in a box. Lock that box and throw away the key. For all those funny tricks that Satan played on me now. And if you ask him where I'm going, him walking to and fro. No place in my Father's kingdom for such a spirit.
Siamo arrivati così alla conclusione di questa puntata numero 31 della decima stagione di Red Vibes qui a Radio Sonar. A proposito di Radio Sonar, io vi voglio ricordare che venerdì prossimo 26 maggio, sempre su questa radio, andrà in onda la puntata che abbiamo registrato a Brixton con gli amici di Brixton, sì. Talks, che saluto, Dario in particolare, Gigi, che mi hanno
Carlo
ospitato,
che era in trasferta,
che era in trasferta, lo diremo nella trasmissione, che mi hanno ospitato, una trasmissione fatta da italiani a Londra, per italiani a Londra e non solo, molto bella, molto divertente, piena di canzoni straordinarie, e con la mia partecipazione veramente a mo' di ospite.
Io l'ho ascoltata in anteprima e devo dire che se ve la perdete fate un grosso grosso errore.
È divertente sia per la qualità dei pezzi che per le battute. Il tema sarà le domeniche, come si passano le domeniche a Londra, come le passano i londinesi e come vorrebbero che i londinesi le passassero anche gli expat come gli italiani e gli italiani non ci riescono. E
salutiamo 26, anche ecco. 26 maggio su Radio Sonar alle ore 19, Brixton Talks con special guest
Miss Fritti e Faunio de Ruzzicati.
E salutiamo anche gli amici che ci sono venuti a trovare ieri alla nostra festa di compleanno.
E ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato con noi e che hanno vissuto con noi questo bel momento. Ce ne saranno altri ovviamente, ma insomma poi con Zay abbiamo un rapporto particolare. È arrivato veramente il momento dei saluti, Mr.
Sì,
Green.
Sì, nella speranza che si realizzi il sogno di vedere Freddy McGregor accompagnato magari da una band locale con una scaletta decisa dalla redazione di Red Vibes.
Esatto, stalinisticamente.
Noi vi salutiamo, vi ringraziamo per essere stati con noi. Un saluto da Mr. Green.
Io ringrazio anche Degenerator per la gestione straordinaria dei tempi della trasmissione di oggi.
Ma un grazie a voi che siete sempre i meglio DJ di questa trasmissione.
E vi lasciamo con che cosa? Con un 7 pollici introvabile, sempre di Freddy McGregor, di cui esistono tre versioni: l'originale dell'82 su etichetta iMusic e due successive sempre in 7 pollici su etichette High Times e Freedom Sounds. Se trovate questo 7 pollici, beati a voi. Questo è Freddy McGregor con Livia.
This is our device. Our device.
Oh Lord, my love.
Roots and vibration.
Say the people will live out.
Sound system culture.
Jah is my light and my salvation. In no man will I put my trust. Save me from the hands of the wicked one. I make we leave ya. Go to a place where there is happiness. Whole lot of love and self-consciousness. Teach the children so they will learn. Not skin off, not green off, not play, no ease up. Make we leave ya. Whoa, make we leave ya. Going around playing bandolo. Not doing nothing but creating fear, evil. Stop your fussing and fighting people. Make we leave ya. Oh Lord, Jah is my light and my salvation. In no man will I put my trust. Save me from the hands of the wicked one. I make we leave ya. Oh Lord, make we leave ya. Go to a place where there is happiness. Whole lot of love and self-consciousness. Teach the children so they will learn. We not skin up, green up. We not play no ease up. Make we leave ya. Say we well want leave ya. Take this no longer, leave ya. Oh yeah, we have to leave ya. Whoa, leave ya. Oh yeah, we have to leave ya. Now they no green up, leave ya. Say we have to leave ya. We must leave ya. Hear all them try, we are gonna leave ya.
doing nothing but creating pure evil. Stop your fussing and fighting, people, make we leave ya. Jah know we won't leave ya. Oh, go to a place where there is happiness. Whole lot of love and self-consciousness. Teach the children so they will learn. We're not skin up, green up. We're not play no ease up, make we leave ya. Oh yeah, we have to leave ya. Don't care how them try, we are gonna leave ya. Oh Lord, leave ya. Oh, leave ya. Say now, leave ya. We are gonna leave ya. Can't take the green up, leave ya. We have to leave ya.